Capitolo 15. Uscì dalla cabina numero 7 ed entrò in quella numero 12, che era la sua. Aveva bisogno di far compiere al cervello lo sforzo massimo. Sentiva che il caso, questo nume tutelare di coloro che si trovano alle prese col mistero, lo aveva messo dinanzi al fatto particolare, all'indizio capitale, seguendo il quale sarebbe giunto a penetrare quel mistero e quindi a dominare gli avvenimenti che incalzavano e che certo lo avrebbero travolto se gli fosse stato costretto a procedere alla cieca. Chiuse dietro di sé la porta e si gettò sul letto dopo essersi tolto soltanto le scarpe. Avrebbe dato al corpo qualche ora di riposo mentre le cellule grigie lavoravano, ma si coricava vestito perché forse anche quel riposo sarebbe stato interrotto. Adesso gli elementi del puzzle li aveva tutti o quasi. Si trattava di metterli al loro posto, di farli combaciare, di leggerli. Dall'oblò aperto sopra la sua testa entrava il chiarore della notte stellata e quel rumore continuo, frusciante, serico delle acque tagliate dalla prora affilata e rigettate a spumeggiare sui fianchi dello scafo enorme. Un uomo era stato ucciso con un colpo di rivoltella e poi orribilmente squarciato a mezzo corpo in un albergo d'infimo ordine di Milano. Quest'uomo si era impadronito di un segreto di interesse militare, ma De Vincenzi sapeva ormai che l'uomo non era stato ucciso o non era stato ucciso soltanto a cagione di ciò. I 7 fogli con le formule erano un accessorio. Mascali li aveva rubati all'inventore italiano, molto probabilmente perché favorito dalle circostanze e perché il suo mestiere era di rubare tutto quanto potesse avere interesse per la nazione che lo aveva assoldato. Un altro oggetto egli possedeva, in quella squallida camera dello Specchio d'Oro, che aveva ben maggiore importanza per lui e per i suoi avversari. Ed era stato per togliergli quell'oggetto che i suoi assassini erano penetrati fin dentro la sua camera, passando per i tetti e lasciando le loro orme sulle lastre di lavagna. Erano penetrati, lo avevano ucciso, avevano preso l'oggetto ed erano fuggiti, rifacendo la stessa strada dei tetti. No, il puzzle non si univa. Non era in tal modo che le cose avevano proceduto. De Vincenzi si agitò sul letto. Si trattava di non sbagliare dalla partenza. Era soprattutto necessario che lui individuasse la parte di ognuno in quella vicenda, la posizione di ognuno, e se le cose fossero andate a quel modo, ecco che John Vehrehan e May Bigland si sarebbero trovati fuori quadro. Ricominciò a ragionare e a dedurre, prendendo un altro punto di partenza. Osman Mascali era l'agente di una nazione, che non doveva essere la medesima di quella a cui apparteneva John Vehrehan. D'altra parte c'era un indizio fondamentale che lui non poteva dimenticare. Le 7 tracce di cera erano state trovate tanto sul cassettone della camera dell'egiziano, tanto su quello della camera di Vehrehan. Dunque il candeliere era stato successivamente in ognuna di quelle due camere. Successivamente, ma in quale delle due prima? Naturalmente, se avesse saputo questo, sarebbe stato alla fine o quasi del suo lavoro di ricomposizione dei fatti. Ma poiché gli era impossibile divinarlo per virtù celeste, doveva cercare di stabilirlo con la deduzione. Se realmente esso si trovava nelle mani di Osman Mascali quando questi era giunto a Milano ed era disceso allo Specchio d'Oro, si poteva ammettere che il candeliere fosse stato prima nella camera dell'egiziano. Ma c'era un altro punto importante. Per quale ragione il candeliere era stato acceso, come le tracce di cera dimostravano? E acceso in tutte e due le camere? Impossibile rispondere a questa domanda. Ma se il candeliere dalla camera del terzo piano era passato a quella del secondo, bisognava supporre che fosse stato John Vehrehan a toglierlo all'egiziano, uccidendolo con un colpo di rivoltella, e che gli ignoti scalatori di tetti se ne fossero poi alla loro volta impadroniti. Così si poteva spiegare anche la coltellata al ventre del cadavere, come una rabbiosa e selvaggia vendetta di coloro che, recatisi per ricevere il candeliere dalle mani del loro complice, si erano trovati dinanzi a una delusione. Comunque si fossero svolti i fatti iniziali, all'albergo dello Specchio d'Oro era però dimostrato dagli avvenimenti successivi che il candeliere era stato ripreso a Vehrehan e che aveva viaggiato sul direttissimo di Venezia, portato in un'apposita valigia dall'uomo trovato addormentato nel lavabo. Per quel che riguardava gli episodi del treno e di Venezia, essi erano abbastanza chiari da soli per concludere che adesso il candeliere, riconquistato da Vehrehan con l'astuzia, si trovava sull'Augustus, portatovi da un complice. Il medesimo, assai probabilmente, che lo aveva ripescato in mare, prima che l'uomo ragno salisse a bordo. La situazione quindi si presentò alla mente di De Vincenzi abbastanza limpida. Da un lato Vehrehan, Miss Bigland, un complice ignoto che detenevano il candeliere. Dall'altro almeno due avversari, gli inseguitori della ragazza, che erano ben determinati a impadronirsene prima che il piroscafo facesse scalo ad Alessandria. E poi l'ebreo misterioso con cui Miss Bigland si era incontrata sul ponte di terza classe. E poi un nome, William Ellis, un morto che mi ucciderà. Lui aveva promesso di non pronunziare quel nome davanti a John Vehrehan. E qui appunto doveva essere il dramma intimo, il dramma particolare della donna, che non aderiva all'altro, se non come corollario, necessario certo, ma non determinante. Ora era stato appunto questo dramma accessorio, questo dramma umano, che aveva messo in movimento la macchina del cervello di De Vincenzi e che lo aveva indotto a fare il punto. L'alba sorgeva sul mare, un'alba di fuoco. Sui ponti fiumi d'acqua scorrevano dalle pompe per i lavaggi mattutini. De Vincenzi scese dal letto e cominciò a spogliarsi. Non aveva chiuso occhio in tutta la notte, ma la veglia era stata per lui decisiva. Aveva il suo piano ormai, e seppure attraverso pericoli dei quali non si nascondeva tutta la gravità, sarebbe giunto al cuore dell'enigma. Entrò nello stanzino del bagno e si mise sotto la doccia. Ah, se avesse potuto sapere chi era stato William Ellis. No, non avrebbe pronunziato quel nome davanti a John Vehrehan e ad altri, ma tuttavia era da quel nome che occorreva partire per giungere alla verità. Quando uscì nel corridoio, la nave cominciava la vita del nuovo giorno. Il sole era già alto sull'orizzonte e il mare sembrava una smisurata lastra di vetro lucente. Non aveva mai veduto un mare così immobile. Percorse lentamente i ponti e le sale, pochi passeggeri dovunque, i più mattinieri. Per quanto fossero già quasi le 9 e stesse per risuonare il gong della prima colazione, molti degli ospiti di prima classe erano ancora nelle loro cabine e si incontravano per i corridoi gli steward coi vassoi carichi. Quasi tutti i viaggiatori avevano l'abitudine alle traversate e soltanto verso le 11 sarebbero apparsi per stendersi sulle seggiole a sdraio o per prendere l'aperitivo al bar. De Vincenzi, dopo aver ispezionato in tal modo la prima classe ed essersi affacciato al parapetto del ponte degli ufficiali per dare un'occhiata rapida al ponte di terza che era invaso quasi completamente dai pellegrini ebrei, entrò nella cabina del commissario di bordo. L'ufficiale lo accolse coi segni di una cordialità che la diffidenza e lo spavento per i fastidi e le complicazioni rendeva assai moderata. «Che cosa posso fare per lei?» De Vincenzi sorrise. «Soltanto fornirmi l'elenco dei viaggiatori di prima e seconda classe. O, quando dico fornirmi, intendo lasciarmelo consultare qui dentro». Il commissario aprì sul tavolo il registro dei viaggiatori e gli cedette il suo posto. «Faccia con comodo, io passeggerò sul ponte qui davanti». De Vincenzi esaminò uno dopo l'altro, minutamente, pazientemente, tutti i nomi dei viaggiatori. Quando ebbe terminato era trascorsa un'ora e lui aveva segnato non più di 4 o 5 nomi sul suo taccuino. Il commissario durante quell'ora aveva messo la testa 3 o 4 volte dentro la finestrina quadrata. L'ultima volta De Vincenzi lo chiamò. «Può dirmi qualcosa di costoro?» e gli diede il suo taccuino. Fece l'altro. Lesse i nomi, tornò a leggerli, gli levò lo sguardo in volto. «Io non so ancora che cosa lei cerchi e faccia sull'Augustus, ma se si tratta di una inchiesta poliziesca per reati comuni, comincerei con l'escludere da ogni sospetto almeno 2 delle persone che lei ha notate». «Quali? Ma tenga presente che la mia non è un'inchiesta per furto di gioielli o per omicidio passionale. E, nel fermarmi su quei 4 o 5 nomi, io ho preso soprattutto per base le indicazioni della loro provenienza e della loro nazionalità». Il commissario gli indicò i nomi delle 2 persone che gli conosceva e che riteneva insospettabili. De Vincenzi lo ascoltò e quando prese congedo per andarsene, sul suo taccuino non erano rimasti che 3 nomi e 3 numeri di cabina, tutti di prima classe. La ricerca di quelle cabine fu rapida e a lui parve anche abbastanza concludente, perché se due di esse si trovavano di fronte a quella di John Vehrehan, l'altra le era proprio vicina. Coincidenza fortuita? Poteva darsi, ma la coincidenza si spingeva a far sì che tutte quelle cabine alle 10 passate fossero ancora chiuse, coi loro ospiti dentro. Naturalmente anche quella dell'uomo ragno aveva la porta chiusa. Da quando era salito a bordo, Vehrehan non era ancora uscito. Aveva paura di lasciarla incustodita sia pure un solo istante? Voleva evitare i pericoli che certo minacciavano la sua persona? Una volta entrato in possesso del candeliere, riteneva che il suo compito consistesse unicamente nel portarlo a destinazione, riducendo al minimo i rischi di perderlo? Ma chi aveva recato a bordo la valigia misteriosa? De Vincenzi ormai credeva di saperlo. Il viaggiatore che occupava la cabina vicina a quella di Vehrehan era salito a Brindisi e proveniva dalla Cecoslovacchia. I timbri sul passaporto che il commissario di bordo gli aveva mostrato erano stati sufficientemente eloquenti per lui. Il titolare di quel passaporto, dopo essere stato a Francoforte e proprio nei giorni del congresso sionistico, si era fermato a Praga per poi passare la frontiera italiana a Tarvisio e raggiungere Venezia il giorno prima di quello in cui vi erano giunti Vehrehan e Miss Bigland. E si era imbarcato sull'Augustus a Brindisi. Qui il terreno delle supposizioni si faceva solido. Il sedicente rappresentante di commercio non poteva non essere il complice della barca e dell'aeroplano, salito a bordo prima di Vehrehan, per non destar sospetti e perché l'uomo ragno certo dubitava che De Vincenzi si trovasse sul piroscafo e a ogni modo era sicuro che vi ci si sarebbero trovati i suoi avversari. De Vincenzi aveva ripreso il posto di osservazione della notte precedente, sul ponte inferiore di prima classe, davanti all'ingresso del corridoio sul quale si trovavano le quattro cabine. Due di esse, quelle dei due sospetti, che lui aveva pescati nell'elenco dei viaggiatori, affidandosi al suo fiuto e alle probabilità costituite dalla nazionalità e dalla provenienza, avevano i loro oblò sul ponte, mentre quella di Vehrehan e del suo supposto complice erano interne. Ma tanto gli oblò quanto le finestrine quadrate che davano sul corridoio avevano le spesse tende di seta bianca abbassate e non rivelarono nulla agli sguardi dell'osservatore. Erano le 11 passate. Sul ponte cominciava l'affluenza dei passeggeri. Le sedie a sdraio si popolavano. De Vincenzi non avrebbe potuto continuare la sua fazione senza dar nell'occhio. Del resto la riteneva ormai, oltre che noiosa, assolutamente inutile. Né John Vehrehan né forse gli altri si sarebbero mostrati se non quando avessero avuto ragione di farlo e molto probabilmente tale ragione non si sarebbe presentata che assai tardi nella sera o nella notte. C'era tutto un giorno e una notte di navigazione ancora e con ogni probabilità gli avvenimenti sarebbero precipitati con l'avvicinarsi ad Alessandria. Si allontanò lentamente mentre si dirigeva verso il salone di lettura incontrò Miss Bigland. La giovane non aveva sul volto alcuna traccia delle angosce provate nella notte. Gli sorrise e fu la prima ad avvicinarlo. «Una traversata magnifica. Io che sono una pessima navigatrice non mi accorgo neppure d'essere in mare. Ho dormito come in terraferma». Si misero a passeggiare uno di fianco all'altra e raggiunsero il ponte di prua, che per essere scoperto e battuto in pieno sole era deserto. Si addossarono alla parete del giardino d'inverno per ripararsi e rimasero qualche minuto a guardare il mare terso e leggermente vibrante. De Vincenzi non voleva essere il primo a parlare degli avvenimenti della notte. Sentiva che la sua compagna lo avrebbe fatto da sola, dal momento che lo aveva cercato e che aveva voluto condurlo in un luogo dove nessuno avrebbe potuto ascoltare le loro parole. «Qual è il vostro programma, commissario, quando avremo raggiunto l'Egitto?» «Non ho programma io». «Ma avete uno scopo? Quale?» Non attese la risposta e continuò. «Vi siete messo alla ricerca di un assassino e non lo avete trovato?» «Non credo che avrò più bisogno di cercarlo». May si volse a fissarlo sorpresa. «Che cosa intendete? Sapete chi ha ucciso Osman Mascali, voi?» «Conosco uno, almeno, di coloro che hanno sventrato l'egiziano, ma se vi dicessi che ormai non potremmo neppur più arrestarlo, perché è stato ucciso...» Tacquero ancora. Il vento di mare li colpiva in volto. «Come farete a mantenere la vostra promessa, Miss Bigland?» «La manterrò», affermò lei. «Perché?» «Gli avvenimenti stessi mi obbligheranno a farlo». Volete dire che coloro che si sono impadroniti dei 7 fogli con le formule sono i medesimi che hanno preso il candeliere dalla camera di John Verean allo specchio d'oro, dopo aver squarciato il ventre dell'egiziano, che Verean aveva ucciso con una rivoltellata alla nuca? Lei ebbe un sussulto e gli afferrò il braccio con mano convulsa. Chi vi ha detto questo? Nessuno, chi poteva dirmelo? Ma questo non impedisce che sia la verità. La ragazza tacque assorta. E se anche fosse la verità, che cosa potreste fare? Non avete prove, e se le avete, a che vi servirebbero? Tant'è vero che non avete arrestato Verean, e neppure me. Seguì una pausa brevissima e carica d'ansia. La ragazza, quando continuò, ebbe l'accento e la precipitazione di chi vuole liberarsi da un peso che lo schiaccia. Neppure me, che ho realmente ucciso Osman Mascali, poiché a ucciderlo sono stata io e non John. De Vincenzi non si mosse, non ebbe il più piccolo sussulto di meraviglia. Nulla cambia, Miss Bigland, anche se la verità è questa. Sì, nulla cambia. Non era quello il peso che la opprimeva. Altro era il suo segreto. L'aver ucciso o meno l'egiziano in quella nuda camera dell'ignobile albergo di via Anfiteatro non influiva su quel fantastico dramma in pieno svolgimento. L'ultimo atto si avvicinava ed era appunto la fine che Miss Bigland doveva temere. «Non volete dirmi chi siano i vostri nemici? Oh, li conoscerete anche troppo presto!» Ebbe una esitazione, la vinse. «Questa notte, forse?» «Era un invito a tenersi pronto?» O non piuttosto parlava a se stessa, prospettandosi un'eventualità che le appariva tanto terribile quanto inevitabile? «Ci sarò. Non potrei impedirvelo, anche se lo volessi». Era depressa. Doveva sentirsi sopraffatta dalla lotta. Si aggrappava a lui a quel modo che aveva fatto dentro la cabina quando il sinistro rumore dei passi si ripercuoteva nel corridoio. Ne ebbe pietà. «Perché non tornate in Inghilterra, Miss Bigland? L'isola di Wight è un'oasi di pace. E a Bournemouth il verde dei prati è così accogliente. Tacete!» Si era morsa le labbra per cacciare indietro le lacrime. Lui le prese una mano che lei non ritirò. Uno strano turbamento si era impossessato del giovane. Si ripeteva: «Questa donna ha ucciso». Ma non sapeva distaccarsi da lei. Non erano neppur 2 giorni che la conosceva e l'aveva trovata presso un cadavere, orribilmente deturpato, mentre stava recitando una commedia. Eppure non sapeva giudicarla severamente. Per la prima volta si chiese se non fosse riuscito sempre a dominare gli avvenimenti di quell'avventura, appunto perché non aveva voluto colpire la donna. E adesso? Temette che la giovane potesse rendersi conto del suo turbamento e lasciò di colpo la mano che stringeva. «Chi era l'uomo con cui vi siete incontrata sul ponte di terza classe, Miss Bigland?» «Lo faceva per vincere se stesso o per cogliere lei di sorpresa?» «Mi avete seguita? Per caso?» «Ah, voi non sapete quale mortale pericolo abbiate corso!» Si allontanò da lui e si diresse per discendere. «Andiamo!» Poi gli si volse. «A mezzanotte passerò davanti alla vostra cabina e voi mi sentirete toccare leggermente la maniglia. Uscite subito e seguitemi. Adesso lasciatemi, e a tavola, se mi incontrate durante il giorno, fate mostra di non conoscermi, a meno che non sia io ad avvicinarmi a voi». Discese. Poco dopo De Vincenzi, entrando nel salone da pranzo, vide che Miss Bigland era andata a sedersi a una tavola che non era quella della sera prima, e mangiò solo, rivolgendo tutta la sua attenzione sugli altri passeggeri di prima classe che mangiavano attorno a lui. Cercava i 3 abitatori delle cabine sospette che fronteggiavano e fiancheggiavano quella di Verean. L'uomo ragno non c'era, ma questo era da prevedersi. Dei 3, oltre a conoscere i nomi, lui aveva veduto i ritratti sui passaporti, ma non li scorse. Vero è che il salone era assai grande, le tavole quasi tutte piene. Lui era l'unico che non avesse altri con sé alla sua tavola. Mangiò in fretta e, assaggiata appena la frutta, si levò e andò a mettersi nella sala da fumo, di dove poteva vedere la porta del salone da pranzo. A quel modo avrebbe osservato tutti coloro che uscivano, ma i 3 che cercava non comparvero. Eppure non gli sembrava possibile che fossero rimaste tutti e 3 nelle proprie cabine. Scese in fretta alla prima classe. Le cabine erano chiuse. Vide passare uno steward e lo fermò. Gli fece scivolare in mano un biglietto da 50 e l'altro sorrise. Doveva essere abituato alle missioni segrete. «Quale cabina le interessa, signore?» «Quelle», e gliele indicò. «Siete voi che fate il servizio a quelle cabine?» L'altro ebbe un gesto di meraviglia. «Ma ci sono soltanto uomini là dentro!» Aveva creduto si trattasse di una delle avventure d'amore solite a ogni traversata. «Precisamente! Ditemi tutto quello che sapete e che avete veduto. Stamane vi hanno chiamato e adesso hanno chiesto la colazione in camera?» «Ma no, signore, è dalle 8 che 2 di quelle cabine sono vuote. I passeggeri ne sono usciti. Li ho visti salire sul ponte più alto, il ponte dei giochi. Forse hanno fatto il bagno nella piscina. Quegli altri 2, invece», e indicò la cabina di Verean e quella accanto, «è da quando sono salite a bordo che non si alzano dal letto. Soffrono il mare e ho servito loro i pasti in camera». Attese che lo steward si fosse allontanato e tentò la maniglia della prima cabina. La porta si aprì. Si guardò attorno. Il corridoio era deserto. Certo, il pericolo che affrontava era reale, dacché, terminata la colazione, era assai facile che almeno uno di quei 2 rientrasse nella propria cabina. Ma era troppo tardi ormai per ritirarsi. Richiuse la porta. Che cosa credeva di trovare? Un particolare lo colpì subito. In quella cabina si trovavano le 2 valigie nere di legno dell'uomo ragno. Evidentemente quella era la cabina del complice di John Verean, e non di uno dei suoi nemici. Con rapidità silenziosa, senza nulla spostare e nulla toccare quasi, De Vincenzi ispezionò tutto quanto si conteneva in quei pochi metri quadrati di spazio. Ma non trovò né la valigia panciuta, che avrebbe dovuto, secondo la sua ipotesi, nascondere il candelario ebraico, né altro che servisse a illuminargli la situazione. Aveva già aperto nel suo ufficio di San Fedele le 2 grosse valigie dell'uomo ragno e conosceva il funzionamento delle serrature, che erano abbastanza semplici del resto. Gli fu facile quindi col ferro ricurvo di cui si era munito prima di accingersi alla spedizione, egli pensava di doversene soprattutto servire per le serrature delle porte, aprirle in pochi istanti. Nella prima nient'altro che la biancheria, i libri e gli abiti che già aveva veduti. Ma osservò i libri e i fogli sciolti con maggiore attenzione di quel che non avesse fatto a Milano e subito notò alcuni giornali ingialliti. Erano inglesi, il Times, il New Herald, il Chronicle, e tutti recavano date del mese di novembre dell'anno precedente. Perché John Verean sentiva il bisogno di portare con sé nei lunghi e perigliosi pellegrinaggi per il mondo quei fogli? Li prese e li fece sparire nelle tasche della giacca. Distribuito opportunamente, non gliele gonfiarono in modo eccessivo. Adesso si affrettò, richiuse la valigia e aprì l'altra. Anche qui il medesimo corredo di effetti personali e altri libri. La chiuse e, dato uno sguardo in giro per assicurarsi di non aver lasciato tracce troppo evidenti del suo passaggio, aprì con cautela la porta e, assicuratosi che il corridoio fosse deserto, uscì. Di entrare nelle altre cabine adesso non osò, poteva trovarle occupate. Risalì in fretta e andò a chiudersi nella sua. Appena dentro, un sorriso di blanda ironia gli increspò le labbra. Qualcuno era stato da lui a far quanto egli stesso aveva appena terminato di fare. La sua valigia era stata vuotata e tutto il contenuto rovesciato sul letto. «Ebbene, non può dirsi davvero che abbia voluto salvare le apparenze il mio visitatore». Ma che cosa aveva sperato di trovare nella sua valigia e che cosa precisamente cercava? Rimise la sua poca biancheria nella valigia e, liberato il letto, vi si distese. Non prima, però, di aver messo sotto il cuscino a portata di mano la rivoltella che aveva nella tasca dei pantaloni. Una nuova visita di colui o di coloro che si interessavano ai suoi effetti personali l'avrebbe gradita, nel solo caso che si fosse trovato in grado di condur poi il colloquio a modo suo. Cominciò a sfogliare i giornali trovati nel bauletto di John Verean. Recavano tutti la data del 17 e 18 novembre 1930. Li scorse rapidamente una prima volta, senza trovar nulla che attirasse in modo particolare la sua attenzione. Eppure non era possibile che non contenessero qualcosa che avessero un diretto rapporto con gli avvenimenti o con la persona dell'uomo ragno. Ma che cosa? Ne riprese la lettura con maggiore attenzione e, dopo essersi soffermato vanamente sulle notizie politiche e su quelle di tutto il mondo, si attaccò alla cronaca di Londra. E trovò il nome di William Ellis. L'impressione nel vedersi davanti agli occhi quel nome che aveva letto, singolare messaggio di minaccia o di avvertimento, sul foglio fatto passare sotto la porta della cabina di Miss Bigland, fu tanto forte che De Vincenzi balzò a sedere sul letto. Scotland Yard era riuscita a identificare il cadavere di uno sconosciuto rinvenuto in una cantina della vecchia osteria di Blackfriars, allo stato di mummia, e che dopo un esame sommario si era ritenuto fosse stato ucciso molti anni prima. Le constatazioni del medico, invece, e la testimonianza di varie persone stabiliva trattarsi di un certo William Ellis, il quale, un anno avanti, era uscito dal suo domicilio per non farvi più ritorno. De Vincenzi sfogliò gli altri giornali e trovò ben presto maggiori particolari. Chi fosse e che cosa facesse questo William Ellis nessuno sapeva con precisione. Un dato di fatto era abbastanza curioso, però. Il vecchio, poiché si trattava di un uomo di circa 60 anni, era uscito di casa sua indossando abiti borghesi, i suoi abiti di tutti i giorni da persona di condizione civile, e il suo cadavere era stato ritrovato vestito da mendicante e con grosse scarpe prive di lacci ai piedi. I suoi assassini, dopo averlo accoppato con una martellata alla testa, lo avevano trasportato in quella cantina e si erano dati la pena di mettergli addosso quegli abiti non suoi e quelle scarpe. William Ellis abitava a Wandsworth e conduceva una vita ritirata e abbastanza misteriosa. Questo era tutto. Per quanto i giornali che De Vincenzi aveva davanti a sé dedicassero largo spazio a quel cadavere mummificato, di sostanziale e di preciso non c'era altro. Che cosa aveva a che vedere John Vereen col vecchio ucciso a Londra? E perché il solo nome di quel morto aveva potuto turbare tanto profondamente Miss May Bigland, da farle perdere per qualche istante la padronanza di sé e farle proferire la strana frase «È un morto che mi ucciderà?» De Vincenzi rimase lungamente a riflettere. Il suo primo impulso era stato quello di recarsi nella cabina di Miss Bigland e di costringere la ragazza a dargli la spiegazione del mistero. Ma un più ponderato esame gli fece scartare un tal proposito. Era evidente che la donna aveva un vero terrore di quel nome. Esso doveva essere legato, per lei, a qualche avvenimento, il cui ricordo pesava sulla sua vita come un incubo. Affrontarla bruscamente e metterla di fronte ai dati forniti da quei giornali poteva voler dire farsene una nemica dichiarata. E De Vincenzi aveva invece bisogno di rimanerle accanto, di ispirarle fiducia, di indurla a considerarlo come un alleato, come l'unico alleato sul quale lei potesse contare in quel momento di pericolo. Ma scartato il tentativo diretto di far parlare Miss Bigland, che cos'altro rimaneva a De Vincenzi? Attendere la notte? Aspettare, chiuso nella sua cabina, di veder muoversi la maniglia della porta, segnale convenuto con Miss Bigland. De Vincenzi scese dal letto e fece per chiudere i giornali nella sua valigia. Se avesse potuto, avrebbe preferito andarli a riportare dove li aveva presi. E gli venne un'idea. Perché non riconsegnarli direttamente all'uomo ragno? Avrebbe guastato il piano di Miss Bigland? Avrebbe fatto precipitare gli eventi? Bah, meglio forzar talvolta il destino che subirlo. Mise i giornali in tasca, riprese di sotto il cuscino la rivoltella e uscì dalla cabina. Dopo pochi minuti picchiava risolutamente alla porta di Vereen. La risposta si fece attendere. Finalmente una voce soffocata chiese: «Chi è? Che cosa volete?» e aggiunse: «Non desidero essere disturbato». De Vincenzi aveva avuto un sussulto. Quella non era la voce dell'uomo ragno. Afferrò la maniglia e la girò. La porta resistette. Era chiusa dall'interno. «Aprite, per favore. Debbo consegnarvi un dispaccio». «Un dispaccio?» esclamò dall'interno la voce e arrivò a De Vincenzi più distinta. No, non era Vereen. L'uomo chiuso in quella cabina parlava l'inglese con la cadenza molle cantante degli orientali. «Precisamente, un dispaccio. Apritevi, prego». Lo sentì muoversi. Finalmente la porta si aprì. De Vincenzi non vide nessuno davanti a sé, ma la voce disse: «Entrate pure». L'uomo doveva temere qualche agguato e aveva ricorso al metodo classico di trarsi nell'angolo per poter vedere chi entrava prima di essere veduto. De Vincenzi avanzò, stringendo nella tasca della giacca il calcio della rivoltella. «Voi non siete John Vereen e questa cabina è la sua? E voi chi siete per affermare che io non sia John Vereen e che cosa volete da lui?» Era un orientale. Era anzi un ebreo di qualche città balcanica, forse egiziano, forse proprio della Palestina. Alto, muscoloso, dal profilo grifagno e dalle labbra carnose e rosse sulla pelle olivastra. Aveva gli occhi vivi e profondamente incavati nelle orbite. Indossava un abito europeo e teneva le mani dietro le spalle, forse per celare un'arma, pronto com'era alla difesa. «Ma chiudete la porta se desiderate parlarmi». De Vincenzi gli obbedì. «Parliamo», disse. «Credo che voi stesso siate convinto della necessità di fornirmi qualche spiegazione». Gli occhi dell'uomo ebbero un lampo di malizia. «Voi siete il commissario della polizia italiana che segue Vehrehan da Milano?» «Precisamente. E voi siete il pescatore di valigie?» S'era avventato nell'ipotesi, con la quasi certezza di non ingannarsi, e non si era ingannato, infatti, poiché l'uomo trasalì. «Potete cercarla se venite per questo», e volse attorno lo sguardo, quasi volesse offrir libero campo alla ricerca. De Vincenzi fu immediatamente sicuro che il candeliere non si trovava tra quelle pareti. Lui, del resto, non avrebbe voluto neppur trovarlo. A quale scopo? Il suo compito era quello di recuperare i 7 fogli con le formule e di conoscere le ragioni che spingevano quegli uomini ad un'avventura rischiosa e sanguinosa. Impadronirsi del loro segreto poteva servire, ma non spettava a De Vincenzi, ormai, turbare il corso degli avvenimenti e impedire che essi giungessero alla loro conclusione inevitabile. Troppe forze erano in gioco e quelle che gli conosceva erano evidentemente le meno importanti. «Non mi interessa la vostra valigia, mentre mi interesserebbe moltissimo avere un colloquio con John Vehrehan. Lo vedrete, forse, sbarcare ad Alessandria. E sino allora?» «Sino allora», scosse il capo, «non sarebbe stato prudente che John Vehrehan fosse rimasto qui dentro, dove gli altri lo avrebbero cercato. E voi? Non è di me che essi si occupano. E Miss Bigland? La donna sa difendersi. Anche dai morti? Che cosa intendete dire?» «C'è un morto che la minaccia, un morto mummificato in una cantina di Londra». L'uomo aveva contratto il volto convulsamente e sbarrava gli occhi fissando De Vincenzi. «Che dite? Conoscete il nome di William Ellis, voi?» «Ah, tacete!» Non teneva più le mani dietro la schiena e il commissario vide che nella destra stringeva un pugnale. Lo depose subito sul piccolo tavolo che gli era accanto. «Tacete!» ripeté. «William Ellis sta per essere vendicato». Disse queste parole con un ardore così bruciante, era egli stesso tanto acceso di fanatismo, che De Vincenzi tacque, osservandolo intensamente. L'uomo si calmò. Gli occhi soltanto gli brillavano di luce minacciosa. «Avete altro da chiedermi?» «Sì. Chi era William Ellis?» «Era colui che è morto per una causa santa, ed era il padre di John Vehrehan».